Lo sai che i papaveri sono tornati?
Sì, i papaveri sono tornati, ma quest'oggi non saranno i protagonisti della nostra puntata. Li troveremo lì, come sempre, a puntellare di rosso un bel prato verde, anzi, oggi un orto, o meglio, una food forest. Partiamo da una parola, ullasa, termine sanscrito, che descrive la sensazione di piacevolezza evocata dalla bellezza naturale. Ora provate a chiudere gli occhi e cercate di immaginare qualcosa di brillante, di splendente, qualcosa che vi renda felici. E tutto questo è traducibile nella parola sanscrita ullasa. E poi immaginate tanti colori e tanta diversità. Oggi ci spostiamo nel Sopraceneri, dove Laura Moretti e Marco Maranta si prendono cura di un'oasi di biodiversità.
Piacere.
Marco.
Laura.
Ciao Laura. Allora, dove siamo?
Siamo a Claro, all'inizio del paese.
E siamo di fronte a un terreno grandissimo.
1800-2000 metri. Era un pascolo, è stato preso all'inizio del 2024. Abbiamo iniziato a lavorare e a mettere giù prima di tutto delle piante da frutto.
Mi è stato detto: vai da Marco e Laura che hanno l'intenzione di creare una food forest. Che cos'è una food forest?
Allora, la food forest è un termine, tipo essere ortoforesta, agroforestazione, food forest, insomma è una qualsiasi superficie, potrebbe essere un giardinetto di casa di 3 metri per 3 come qualche ettaro, e prende esempio dalla foresta. Quindi al suo interno si possono trovare elementi dai grandissimi alberi di 40 metri, di solito sono 7 livelli principali, si scende agli alberi più piccoli, poi quelle più piccole ancora, le piante erbacee, le piante a cui consumano le radici, e tutto quanto è commestibile. Quindi l'idea è ricreare un terreno, una superficie in cui quasi tutto ciò che si incontra è commestibile. Noi abbiamo messo a dimora i primi alberi, lì c'è un gelso, abbiamo un ciliegio selvatico, dei cachi, delle pere, un po' di tutto, insomma, che saranno destinati ad alzarsi e a creare ombra sotto di loro. Questa ombra permetterà al prato di mutare, perché le piante non avranno più il sole, la luce, quindi inizieranno a cedere il posto ad altre specie, e si creerà un ambiente più ideale per piantare piante più basse e da sottobosco, anch'esse commestibili. Più o meno siamo riusciti in 2 anni a piantare tutte le piante che desideravamo, così che possano crescere insieme, senza che poi abbiano troppe concorrenze, ognuna prenderà il suo spazio, e in un secondo tempo andremo a piantare al di sotto di loro altre specie commestibili.
Stai facendo segno perché siamo arrivati, mi sembra.
Esatto. Adesso da qui puoi vedere che le aiuole delle perenni, ce ne sono una parte che sono già praticamente composte, ossia abbiamo già le piante a dimora.
Cosa c'è? Raccontaci un po' questa meraviglia. Oltre a vedere volare dei calabroni, delle api, delle farfalle, quindi vuol dire che c'è biodiversità.
Sì, noi abbiamo scelto comunque una parte delle piante a scopo alimentare, a scopo per le nostre tisane, a scopi medicinali, ma una grandissima parte sia per il piacere di averle, per dare la possibilità a insetti e a tutta la fauna che gira di avere delle nicchie o degli spazi in cui farci compagnia.
In così pochi mesi di lavoro abbiamo visto un implementarsi stratosferico di animaletti, bruchi di ogni tipo e veramente una gamma importantissima di impollinatori, che l'impollinatore non è solo l'ape. Abbiamo delle solitarie e i sirfidi, c'è un sacco di animali veramente particolari che anche io in 20 anni che faccio queste cose delle volte dico: cosa sei tu?
Marco, tu lavori come giardiniere per le isole di Brissago, c'è tra queste una specie del tuo cuore?
Tra queste? Ma ce ne sarebbero tantissime. Io quando mi chiedono una pianta preferita non sono mai stato capace di rispondere perché la lista è troppo grande. In realtà c'è di tutto, dalle digitalis, magari, che questo potrebbe essere...
Qual è la digitalis?
Questa, scusa? Viola che si vede
abbastanza bella, questa alta con questo fiore viola.
Ce l'abbiamo per il piacere di averla, perché in realtà è velenosa. Si può usare in medicina, la digitalina è utilizzata, però ecco, non rientra nella comune food forest delle piante commestibili.
È velenosa, ma l'hai messa perché ti piace o perché è una casa per insetti?
Piace a me, piace agli insetti, specialmente le falene notturne. Si può vedere la sera che iniziano a girarci sopra. Fa parte comunque della nostra flora, è medicinale, potrebbe avere un sacco di caratteristiche comunque interessanti. Però arrivare anche in queste stagioni, ritrovare la sua bella fioritura, è già un piacere quello.
La Digitalis purpurea è, come dice Marco, una pianta velenosa. Tutte le sue parti, foglie, fiori, semi e radici, contengono glicosidi, altamente tossici, che, se ingeriti, possono provocare anche gravi intossicazioni. Questa pianta ha avuto un ruolo di primo piano nella storia della medicina. I principi attivi estratti dalle sue foglie, i glicosidi appunto, sono stati utilizzati per trattare alcuni disturbi cardiaci, soprattutto l'insufficienza cardiaca e alcune forme di aritmia. Il rimedio offerto dalla medicina popolare però non viene più utilizzato perché il principio attivo presente nella pianta è difficilmente determinabile e si è scoperto avere un basso indice terapeutico. Ma torniamo alla Food Forest di Claro. Avevo lasciato Laura e Marco accanto a una delle piante preferite di Marco. Li ritrovo al bordo di un'altra aiuola. Ora tocca a Laura scegliere la sua pianta del cuore.
Io sono una profonda appassionata di spontanee autoctone, quindi ti direi il verbasco, che gli voglio proprio bene. È quel foglione là, che vedi che si sta alzando in fiore, con la foglia un po' argentata. È un antivirale, quindi è veramente una pianta importante. Anche l'Anthemis tinctorius. Non ci ho lavorato particolarmente, non ho estratto i pigmenti, però sono delle piante speciali. Si espande, e si allarga parecchio e anche quelle chiamano tanti insettini buoni.
Come avete trovato, per esempio? Siete anche andati a cercarle?
Allora, questo è un Thapsus, nello specifico lo abbiamo seminato, però lo trovi in giro. C'è un altro tipo di verbasco che lo abbiamo preso nelle Marche, è il sinuatum, che è una foglia sinuata, insomma, fa delle curve, è bellissimo, e l'abbiamo raccolto da un muretto, sperando che ci fossero ancora i semi. C'erano, l'abbiamo seminata.
Ma l'acqua dove la prendete?
Allora, noi siamo senza acqua, abbiamo comunque un'idea di procedere nella direzione un po' dell'aridocoltura, quindi piantiamo tante cose che resistono al caldo e ai grandi periodi di siccità, e c'è una sorgente che rimane sopra questo bosco, da cui il nostro vicino ha già tirato i suoi tubi perché è dentro nella sua parcella, e ci dà la possibilità di attaccarci e riempire questo unico tank che abbiamo di 1000 litri, che da qui riempiamo i nostri annaffiatoi per irrigare quello che ci serve.
Ci sono tante cose che si possono fare per favorire la biodiversità in un orto. Diversificare, usare sementi che garantiscano la diversità genetica e la riproducibilità, introdurre fiori e piante in grado di attrarre gli insetti impollinatori e prendersi cura del suolo. Non solo concimandolo in modo naturale, ma anche cercando di rispettare la sua struttura e la sua microbiologia.
Facciamo tutto senza lavorazione del suolo, perché qualsiasi progetto agricolo, per far crescere una qualsiasi pianta, uno dei punti fondamentali è la microbiologia del suolo. Lavorare un terreno vuol dire andare a distruggere la microbiologia del suolo, che poi può essere ricreata. Noi abbiamo deciso di non distruggerla. Comunque facciamo orticoltura rigenerativa, agricoltura rigenerativa, quindi la accompagniamo a migliorarsi ed aumentare. Noi per fare le nostre aiuole abbiamo utilizzato del fieno, con cui abbiamo coperto le parcelle che ci interessavano. Nell'arco di 5-6 mesi l'erba sotto si disgrega, i lombrichi iniziano a lavorarla.
Questo?
E poi noi ci piantiamo dentro le nostre piante. Solo una piccola fossa dove piantare la pianta, un piccolo buchetto, e senza toccare tutto il resto della superficie.
A guardarla da qui, siamo scesi a fondo terreno, è un meraviglioso caos.
Sì, è la biodiversità fondamentalmente bisogna che si impari a capire che è anche questo, è fatto di caos e torno alla mia parola fermento, è un fermento di situazioni che con una consecutività divina diventano parte di un complessissimo mondo sano.
A proposito di fermento, con alcune di queste erbe, alcune di queste piante, voi fate aceti fermentati, quindi fra poco mi porterete poi nel vostro laboratorio. Perché avete già fatto esperimenti.
Sì, volentieri ti portiamo a vedere tutte le nostre creazioni.
Eccoci qua.
Ecco, qua siamo a casa nostra. Abbiamo messo dei fermentati. In questo momento li abbiamo a casa perché l'inverno era troppo freddo a mantenerli sopra, le fermentazioni si fermavano. Quindi le abbiamo a questo piano, che è un pelino più riscaldato, e questi sono in produzione.
Questi cosa sono?
Allora, abbiamo dei fermentati di frutti che ho riportato dal parco botanico, che ho potuto recuperare di due palme abbastanza rare anche per il Ticino.
Quindi parco botanico delle isole di Brissago.
Sì.
Che frutti sono?
Una è una Butia capitata o Butia yatai e l'altra è una Jubia chilensis, che fruttificano quasi tutti gli anni. Fa dei frutti che assomigliano a delle albicocche, all'interno c'è una mini noce di cocco, una vera e propria noce di cocco con anche il cocco all'interno, ma proprio minuscola, e abbiamo ottenuto la polpa di questi frutti e l'abbiamo messa in fermentazione acetica.
Ogni specie vegetale va fermentata in maniera diversa, il processo è più o meno...
Il processo sarebbe lo stesso, dopo ci sono delle erbe, perché comunque anche il livello di zuccheri interno fa molta differenza
certo.
A livello fermentativo, perché parte con l'alcolica, poi a cascata arrivano tutte le altre fermentazioni, l'acetica è l'ultima, alcuni possono non raggiungere un grado acetico minimo necessario per venderlo come aceto.
Ma quindi quanto ci metterà a diventare un aceto vero e proprio? Quando lo metterete in bottiglia, per farmi capire?
Potrebbe metterci da 6 mesi a un anno, a più anni.
Ma decidono loro,
dobbiamo fare le analisi. Tu senti proprio cambiare l'odore? Prendi un campione, vai dal farmacista che ti dice il grado acetico. Alcuni, come diceva lui, rischi che non ci arrivano, devi dargli una spintarella con lo zucchero.
Ma avete anche già delle bottiglie pronte da farmi
certo,
vedere?
Quelli precedenti. Questa era una piccola collezione di...
11
aceti.
Ma c'è un aceto di banana. Si può fare l'aceto con le banane?
Puoi fare l'aceto in realtà con qualsiasi forma organica vivente. Ce ne abbiamo anche di Evernia prunastri, che è un lichene. E il bello di questa fermentazione è che non estrapoli solo un acido acetico, quindi un aceto, ma riesce ad estrarre ovviamente le proprietà della pianta.
E attenzione, nel laboratorio di Ullasa non solo ho scoperto che si può produrre aceto di banane o di licheni, ma ho ritrovato fiori e piantine che avevo visto poco prima al campo. Ci sono barattoli ovunque, erbe medicinali, vasi di frutta secca, petali di ogni tipo, un po' come nelle drogherie di una volta, dove appena giravi lo sguardo trovavi quei vasi di vetro colmi di colori e di profumi. Qua sopra vedo anche...
Quelle sono le essiccazioni, sono dei porri. Porri in eccesso, uguale non buttare via niente, essiccare per l'inverno.
Vedo anche un po' di semi, un po' di erbe, c'è cioè un po' di tutto. Petali, cosa ci fate con questi petali?
Probabilmente le tisane. Le tisane, per quanto possa sembrare banale, ci vuole di impegnarsi, scegliere gli ingredienti bene e provare tante volte, più volte a rimettere insieme i rapporti delle varie piante, e in questo caso sono rosa calendula, questa è del sambuco.
Ecco, questo è il nostro piccolo posto dove produciamo anche cose artistiche,
quindi è un mix tra essiccazione per le tisane, essiccazione per scopi culinari e il terrazzino degli oshigaki è là, e se ben vedi ci sono delle assi con dei chiodini dove noi appendiamo, sì. Ovviamente mi dispiace che adesso tu non possa vederlo perché siamo completamente fuori stagione, sono delle collane di kaki.
L'oshigaki è una tecnica antichissima giapponese per essiccare e conservare un kako intero. Il processo in realtà è molto semplice, viene raccolto prima della completa maturazione, quando è ancora un po' duro. Quando si raccoglie bisogna avere l'accortezza di tenere un pezzettino del suo gambo, che servirà per appenderlo. Viene messo per 3 secondi nell'acqua bollente, che crea una piccola pellicina, che gli insetti poi non lo pungono più, e vengono appesi. Per le prime 2-3 settimane si lascia che si disidratano un pochino, diventano morbidi, e da lì per una settantina di giorni, circa 3 mesi, vengono massaggiati 2 volte alla settimana.
Per massaggiati?
Sì. Viene massaggiato.
Massaggiati con le mani?
Con le mani, a uno a uno, per far sì che il liquido dall'interno, gli zuccheri, vengano spostati verso l'esterno. Se no resta liquido fresco, umido in mezzo e va in fermentazione, potrebbe ammuffire. Invece così si disidratano pian pianino e si arriva al risultato. Possiamo farti vedere,
sì.
2 o 3 pezzi, li abbiamo ancora anche qua. Giù di sotto ne ho tagliato uno.
Si forma questa bellissima patina di zucchero naturale.
Zucchero.
Che non si... Spesso le persone mi dicono, ma li hai infilati dentro lo zucchero a velo? No,
e
è proprio il suo.
Li ho assaggiati a fine intervista, gli oshigaki. E il gusto è quello di un kako secco che sa anche di dattero. Una favola. Ullasa, il progetto che Laura e Marco stanno costruendo a poco, è stata una vera sorpresa. Ma un'altra sorpresa me l'ha fatta Laura, qualche giorno fa, con questo vocale.
Ciao Alessandra, che bello sentirti. Ma sai che l'altro giorno ci è arrivata una tartaruga al campo? Ovviamente non ho la minima idea di dove, da dove provenga, probabilmente da qualcuno che è scappata, però mi ha fatto ridere che dico adesso non esageriamo con la biodiversità. L'ho lasciata andare per la sua strada, magari è ancora al campo, ha deciso di vivere lì, chi lo sa. Buon lavoro, a presto, ciao Ale.
E la tartaruga apparsa al campo è la testuggine palustre europea, la Emis orbicularis, che in Svizzera è considerata in pericolo di estinzione. Ma dove c'è biodiversità, tornano testuggini e papaveri.